Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti voi. Questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di vacanze e in particolare dei diritti dei consumatori. Diciamo che un tempo, neppure troppo lontano, quando si doveva organizzare un viaggio o una vacanza, si andava nell'agenzia di viaggi, dove un professionista, di solito ben preparato, ascoltava le nostre richieste e poi trovava le migliori soluzioni, occupandosi di tutte le formalità, ma soprattutto nel caso di problemi poi era possibile richiamare l'agenzia, che in qualche modo cercava di risolvere tutte le questioni. Insomma, diciamo che al giorno d'oggi è un po' tutto cambiato. La maggior parte delle persone organizza il viaggio da solo, di solito si organizza online. Sicuramente è un'enorme libertà, però vanno tenuti in considerazione alcuni fattori, al di là che poi ci vuole tempo e pazienza, e le ricerche prevedono in generale parecchie ore passate al terminale. Diciamo che però ci sono anche tante trappole, tanti siti che non sono poi così trasparenti, si può incappare anche in siti farlocchi, come si suol dire, quindi veniamo ingannati, i nostri soldi non si sa bene dove vanno a finire e poi quello che ci viene presentato non è sempre come sembra. Allora, vogliamo parlare di tutto questo con il nostro ospite di oggi, che è Ivan Campari, redattore responsabile della Borsa della Spesa, il bollettino dell'ACSI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Buongiorno Ivan, ben arrivato.
Buongiorno a tutte e tutti.
Diciamo che la fregatura purtroppo è sempre dietro l'angolo.
Sì, anche quando si prenota una vacanza bisogna fare attenzione. Effettivamente, a proposito di quello che dicevi poco fa, il consumatore deve sempre più fare attenzione e, diciamo, informarsi lui. L'onere di informarsi è un po' stato delegato al consumatore, è l'arma a doppio taglio di internet, nel senso che da un lato ci permette di avere molte più informazioni, dall'altro lato però permette anche appunto di scaricare, trova le informazioni sul sito XY, e quindi ecco che bisogna un po' arrangiarsi. E sì, ci sono anche tante trappole alle quali fare attenzione, e magari oggi avremo occasione di parlarne.
Certo, noi non vogliamo fare terrorismo, non vogliamo spaventare nessuno. Per fortuna nella maggior parte dei casi va tutto bene, e quindi anche organizzarsi da soli, come dicevamo, è un'enorme libertà e a volte si possono risparmiare anche dei bei soldini. Vogliamo però analizzare, come dicevo, quelli che sono un po' i diritti dei consumatori e rendere attenti su alcune piccole trappole nelle quali si potrebbe incappare. Ricordo da subito i numeri di telefono 0848 030808 se qualcuno desidera chiamare, fare domande, oppure magari, perché no, anche raccontare qualche brutta esperienza, perché è proprio da queste che tutti possiamo in fondo capire, imparare, fare tesoro e magari non cascarci a nostra volta. Oppure, se volete scriverci, il numero è lo 076 321 1113. Beh, voi come ACSI, quindi Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, siete anche abbastanza bersagliati, nel senso vi chiedono aiuto, vi chiedono consigli, vogliono sapere che cosa fare quando succede qualche cosa, quindi avete un po' il polso della situazione. Raccontiamo magari un po' la casistica, per quali motivi vi chiedono di intervenire o vogliono i vostri consigli.
Sì, allora il tema dei viaggi, delle vacanze è presente, ci sono magari dei momenti dell'anno in cui le richieste aumentano per ovvi motivi su questo ambito. Una casistica che possiamo dire sicuramente è quella legata ai voli, nel senso che ci sono persone che hanno vari tipi di problemi in seguito alla prenotazione di un volo e non riescono a far valere i loro diritti o quelli che ritengono essere i loro diritti, perché poi bisogna anche vedere come stanno le cose. Un consiglio che posso subito dire in generale è quello di prenotare i biglietti aerei direttamente presso le compagnie aeree e non tramite degli intermediari, perché quello è già un primo modo per rischiare di avere dei problemi, nel senso che poi se qualcosa va storto le compagnie, c'è un rimpallamento della responsabilità fra la compagnia aerea e la piattaforma, l'intermediario, e questo complica notevolmente le cose. Quindi andare direttamente dalla compagnia aerea è sicuramente un buon suggerimento. Dopo, al di là di tutto quello che è il tema dei voli, comunque ci sono anche tutta una serie di altre casistiche molto più specifiche che ci arrivano, persone per esempio che riservano un alloggio che poi si rivela essere diverso da quello che si pensava, o magari anche altre circostanze speciali che rendono una vacanza problematica. Noi anche qua magari do qualche consiglio: fare delle fotografie, procurarsi delle prove se c'è qualcosa che non corrisponde a quello che insomma doveva essere in base al contratto, e poi prendere ovviamente contatto subito, segnalare i problemi. Quindi ecco, ci sono dopo varie, ogni persona ha un po' la sua casistica specifica con la quale arriva, però questi sono un po' i grandi temi. E in generale forse anche magari menziono il fatto di fare veramente attenzione di avere tutto quello che serve prima di un viaggio, in termini di documenti di viaggio e così via, che a seconda del paese dove ci si reca possono essere molto diversi, ma magari dopo avremo occasione di vederlo più nei dettagli.
Certo, poi la gente vi conosce comunque, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, oltre a raccogliere quanto succede, poi dare consigli anche sul come organizzarsi le persone già prima che il problema avvenga, dà comunque un certo sostegno ai soci che richiedono l'aiuto.
Certo, noi abbiamo il nostro servizio di consulenza Infoconsumi che si occupa anche, fra i vari temi, di persone che vogliono far valere i loro diritti di passeggeri aerei o di treno, per esempio, o comunque i loro diritti di consumatori anche nell'ambito delle vacanze. E è un servizio che solitamente, appunto, questo è un po' il periodo dell'anno in cui è più sollecitato su questi temi.
Quindi avete avvocati, giuristi che se la pratica regge, insomma, se il caso può essere preso a carico, si occupano di assistere i vostri soci.
Assolutamente, noi cerchiamo di assistere le persone, e molto spesso senza un intervento di questo tipo, anche se magari si ha ragione, è difficile nel concreto far valere i propri diritti, anche già solo perché per il tempo che bisogna dedicare e comunque perché bisogna sapere a chi rivolgersi, quindi può davvero valerne la pena.
Beh, molti viaggiatori comunque stipulano delle assicurazioni di viaggio oppure hanno una loro protezione giuridica, quindi ci sono anche altri canali che possono essere sollecitati per far valere i propri diritti. Quello che comunque voi dite, e l'hai appena affermato adesso, è comunque non lasciate perdere, perché soprattutto quando si può bisogna far valere appunto anche un reclamo, la richiesta di un rimborso, le pretese, come vedremo adesso, per quanto riguarda un viaggio annullato, ritardato. Ci sono dei costi che si sostengono e questi devono essere presi a carico dalla compagnia. Partiamo proprio dai voli, visto che sono tantissimi i nostri ascoltatori che prendono proprio questi vettori quali mezzi di trasporto. Anche qui ce n'è davvero per tutti i gusti. Da dove partiamo, Ivan?
Ma diciamo, allora, c'è la normativa europea CE 261 che tutela sostanzialmente anche i passeggeri svizzeri e che stabilisce molte cose riguardo a ritardi, annullamenti dei voli e così via. Quindi ci sono dei diritti ed è bene essere informati su quali sono i propri diritti quando si viaggia. Generalmente, appunto, in caso di cancellazione di un volo, di ritardo di un volo, si ha diritto o a un rimborso, che può variare a seconda di vari fattori, nel caso del ritardo di quanto è il ritardo, ma anche in base alla distanza percorsa dal volo. Oppure può essere proposta una soluzione alternativa, però il consumatore non è obbligato ad accettare la soluzione alternativa, può anche pretendere un rimborso. Bisogna però dire che ci sono tutta una serie di eccezioni, di situazioni in cui magari il volo viene annullato o c'è un ritardo e non c'è diritto ad un rimborso. Questo perché? Perché può essere per esempio dovuto a circostanze eccezionali completamente fuori dal controllo della compagnia aerea. Per esempio catastrofi naturali, disagi, attentati terroristici, disordini di vario tipo. Ecco, queste, se ci sono dei ritardi o degli annullamenti per ragioni di questo tipo, questo non è responsabilità della compagnia aerea. E poi una cosa molto importante che è più sotto il controllo del consumatore è: bisogna avere tutti i documenti di viaggio validi. Questo è un punto importante. Perché se viene rifiutato l'imbarco perché non si avevano tutti i documenti di viaggio validi, ecco che non c'è nessun diritto ad un rimborso. E non è scontata questa cosa, perché non si tratta solo di un passaporto. A seconda del paese dove si va possono essere necessarie molte altre cose, e bisogna informarsi bene. È importante informarsi specificamente per quel paese dove ci si reca. Come farlo? C'è il sito del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, le compagnie aeree anche forniscono informazioni, anche aggiornamenti in questo senso, e magari cito un esempio che ci è capitato recentemente per far capire quali possono essere delle problematiche di questo tipo. Il fattore Trump negli Stati Uniti, diciamo, adesso bisogna fare attenzione quando si va negli Stati Uniti, perché tendenzialmente bisogna avere un volo di ritorno, un biglietto che dimostra che è stato acquistato un biglietto per un volo di ritorno. In caso contrario può venire negato l'imbarco e non c'è diritto a nessun rimborso. Questo è spiegato se si legge, però magari molte persone sono andate negli Stati Uniti qualche anno fa, non era necessario, adesso lo è. E questo è un altro tema, bisogna aggiornarsi, nel senso che queste norme cambiano e non bisogna dare per scontato che rispetto a 6 mesi prima o un anno prima le cose siano ancora rimaste uguali.
Ecco, per quello che riguarda gli Stati Uniti, si sa, ci sono molte preoccupazioni, si possono leggere tante cose sui giornali, sui quotidiani, anche sui portali, ci sono i blogger in internet che non si risparmiano di racconti e consigli vari. Si sa ormai da tanto tempo la procedura è quella che prima di partire bisogna richiedere un permesso per accedere al paese, questo ESTA. Però il fatto che il permesso venga accordato non dà comunque la garanzia che poi, una volta arrivati a terra, prima di accedere al paese, bisogna appunto passare dai controlli doganali, c'è ancora la possibilità che per qualsiasi motivo la gente venga rimandata indietro e non lasciata entrare nel paese. Circolano un sacco di voci, si dice che appunto negli ultimi mesi Trump ha intensificato i controlli, si dice che tante persone senza un motivo apparente vengono rimandate a casa, e quindi ci sono tante domande a questo proposito. Proprio negli scorsi giorni per la prima volta si è letto sui portali che l'accesso è stato negato per la prima volta ad una cittadina svizzera. Non erano ancora però resi noti i motivi, per cui tutti stiamo un po' aspettando di capire perché è stata rimandata a casa. Comunque ci sono tante persone a New York che scrivono, che raccontano sui loro social che è un po' una diceria, che spaventano, che ingigantiscono i racconti, che in realtà loro che lavorano con i turisti hanno sempre ricevuto tutti i gruppi, sono sempre entrati tutte le persone che loro attendevano, non hanno mai saputo di particolari problemi. Voi avete saputo di qualcosa?
Ma a noi è capitato appunto il caso, per esempio, di una nostra socia che non aveva il biglietto di ritorno, è stato negato l'imbarco e sostanzialmente ha perso il valore del biglietto aereo.
Però è stata fermata direttamente alla partenza?
Esatto, non è stata neanche fatta salire sull'aereo. Dopodiché, diciamo, i casi singoli noi non possiamo sapere quali sono le motivazioni, perché una persona viene lasciata entrare oppure no. Quello che però il passeggero, il consumatore può fare è fare in modo di avere tutto in regola, in modo da parte sua, quello che può controllare, che sia tutto a posto. Dopo effettivamente la garanzia non c'è. Magari a proposito delle autorizzazioni di viaggio elettroniche, vale la pena menzionare che anche per andare nel Regno Unito adesso serve l'ETA, e quindi anche qua, fino a poco tempo fa, per andare a Londra bastava una carta d'identità, adesso prima di tutto ci vuole un passaporto, ma poi ci vuole anche l'ETA, e quindi anche questo dimostra come bisogna veramente aggiornarsi e fare in modo di essere sicuri di avere tutto quello che serve, per evitare di perdere appunto i soldi del biglietto senza poter avere un rimborso. Perché stavamo parlando del fatto che di base il diritto a un rimborso c'è in caso di ritardo, annullamento, negato imbarco, però appunto bisogna fare attenzione a tutte queste casistiche.
Visto che le procedure per richiedere questi permessi di solito, se non ci si rivolge ad un'agenzia viaggi, bisogna farli da soli, volevamo anche rendere attenti proprio nel caso dell'Esta, per esempio, che se si cerca in internet, si digita proprio Esta, in realtà ci sono dei siti sponsorizzati che escono, abbiamo ancora controllato un attimo fa, ai primi 4-5 posti, non sono i siti ufficiali, ma sono dei provider che praticamente richiedono per voi l'autorizzazione e poi fattureranno i loro servizi, quindi un permesso che normalmente sul sito governativo costa una ventina di dollari, se si è un po' distratti o non si conosce, si fa questa richiesta tramite un sito tra virgolette partner, rischia di costare anche 80-100 dollari appunto per il servizio dato, quindi attenzione, chiedete sempre il sito ufficiale, nel caso dell'America c'è proprio scritto gov, governo.
Sì,
stessa
che
cosa vale anche per l'Inghilterra.
Sì, brava che hai ricordato tutto questo, perché in effetti questo è sempre anche un problema principale, essere sul sito giusto, perché spesso i problemi nascono anche da lì, assicurarsi di essere sui siti ufficiali, nel caso degli Stati Uniti ovviamente con il governo americano, ma a dipendenza del paese, anche nel Regno Unito e così via. Una rapida ricerca su Google dimostra che i primi risultati che escono non sono quelli giusti.
Sembra banale quello dei documenti in ordine, in realtà regolarmente tutte le associazioni consumatori e consumatrici ricevono dei reclami perché poi magari l'imbarco non è stato accettato, hai ricordato l'Inghilterra il passaporto, non sono in tanti a saperlo, per cui alcune persone arrivate con la carta d'identità sono state respinte. Bisogna stare attenti alla data di scadenza, perché bisognerebbe volare quando il passaporto è ancora valido e quindi a volte la scadenza è imminente, non ce ne si rende conto e viene poi rifiutata addirittura la partenza. Ripeto, sembra l'ABC, in realtà sono tante le persone ad incappare in questi problemi. Dicevi la compagnia aerea, soprattutto adesso che arriva l'estate, può avere dei ritardi, voli cancellati. Che cosa succede in questo caso? La compagnia aerea dovrebbe provvedere, per esempio, a pasti, bevande adeguati ai tempi d'attesa?
Sì, allora, la normativa europea di per sé stabilisce, prima di tutto, che in caso di ritardi ci sono dei risarcimenti che sono stabiliti in base... Allora, se il ritardo è inferiore alle 3 ore, non c'è diritto a nessun risarcimento, questo vale la pena ricordarlo. A partire dalle 3 ore si ha diritto a un rimborso. A partire dalle 5 ore si ha la possibilità di richiedere il rimborso dell'intero biglietto. L'ammontare dei risarcimenti dipende anche dalla distanza dei voli. Per esempio, se viene annullato un volo con una distanza fino a 1500 km, 250 euro è il risarcimento previsto, diventa 400 euro fra i 1500 e i 3500 km e 600 euro per i voli di distanza superiore ai 3500 km. Quindi dipende da vari fattori il diritto a un rimborso che si ha, quanto è e così via. E appunto, al di là delle circostanze eccezionali che ho menzionato prima, bisogna anche fare attenzione al fatto che la compagnia aerea può invece annullare un volo se ha sufficiente anticipo, senza dover fare un rimborso. Il limite è di 14 giorni, deve dirlo almeno 14 giorni prima della partenza. In quel caso deve soltanto proporre un'alternativa. Non è obbligata a proporre un rimborso pecuniario, ma può semplicemente proporre un volo alternativo, se appunto lo fa almeno 14 giorni prima della partenza. Poi, giustamente dicevi, c'è tutta la questione dell'assistenza da fornire ai passeggeri, che è importante, perché per esempio se un volo viene annullato e bisogna restare un giorno in più, dormire da qualche parte, ecco che è la compagnia aerea che deve prendersi carico dell'alloggio e anche fornire non solo alloggio ma anche vitto, insomma cibo, bevande, e questo anche nei casi di circostanze eccezionali, ovviamente, quelli che non danno diritto ad un rimborso, però se i passeggeri sono bloccati lì devono avere la possibilità di ricevere cibo, bevande e anche la possibilità di avere una connessione internet per chi non ce l'avesse. Quindi dopo dipende molto dalla casistica, c'è poi tutto il tema dei bagagli che appunto è più complesso perché lì le compagnie aeree hanno un po' delle politiche diverse e può cambiare molto la situazione a seconda della compagnia. Quello che si può dire in generale è che se si viaggia con oggetti di valore vale sempre la pena fare un'assicurazione, perché non si può insomma dare per scontato di ricevere davvero un rimborso in caso di danneggiamento e così via. È meglio veramente assicurare oggetti di grande valore.
Parleremo dei bagagli tra pochissimo. Qualcuno ci domanda se le compagnie low cost garantiscono appunto questi rimborsi o se hanno delle politiche diverse.
Allora, ci possono essere delle differenze su questo tema dei bagagli, però per quello che riguarda le cancellazioni dei voli, i ritardi, si tratta proprio di una normativa a livello europeo che quindi è legge e che la compagnia sia low cost o meno non fa alcuna differenza.
Allora, qualcuno ci racconta la sua esperienza e dice: anni fa mi trovavo all'estero, il volo è stato cancellato, tutti i passeggeri sono stati rimessi sui voli in partenza nei giorni successivi, noi abbiamo dovuto attendere 2 giorni. C'è stato tutto pagato, rimborsato, nel senso c'è stato pagato l'albergo, i pasti e tutto quello che erano le strette necessità. L'unico problema è comunque che noi abbiamo dovuto anticipare completamente tutto, spedire gli scontrini e poi la compagnia in seconda battuta ci ha rimborsato il denaro. Non sempre una persona può avere così tanti soldi con sé.
Questo è un problema molto pratico e concreto, però effettivamente funziona così. Questi rimborsi arriveranno dopo. Quando si viaggia è abbastanza importante avere accesso almeno a una certa quantità di denaro che ci permetta anche in caso di una situazione un po' tra virgolette di emergenza di far fronte alla situazione. Può essere una carta di credito che magari ha un po' di margine o la possibilità comunque di prelevare del denaro, insomma. Questa è una cosa alla quale il consumatore deve fare attenzione, meglio non essere in giro con i soldi contati, dando per scontato che tutto funzionerà bene, che tutto filerà liscio, perché insomma non è detto che sia così. L'importante è che poi però ecco questo rimborso arrivi in seguito.
Qualcuno ci scrive: salve, bisogna veramente fare attenzione, spesso quando si prendono i biglietti non viene data l'informazione adeguata, poi tanti passeggeri non ci pensano a chiedere aggiornamenti o ad informarsi da soli. Da aprile appunto per l'Inghilterra ci vuole questo ETA, da alcuni anni il passaporto, l'abbiamo detto, ma tanti ancora oggi credono che sia sufficiente la carta d'identità e appunto, come abbiamo detto, sappiamo che purtroppo poi se non hai questi documenti in regola sono molto fiscali e non è possibile partire con la carta d'identità, ti rispediscono e hai letteralmente perso il viaggio, anche perché se l'errore è tuo la compagnia non risponde.
Esatto, e in un certo senso meglio che non ci facciano neanche salire sull'aereo in quel caso, perché tutto quello che succederebbe sarebbe di arrivare alla dogana appunto nell'aeroporto di arrivo e poi venire respinti lì, che sarebbe forse ancora peggio. Però sì, noi abbiamo il caso di persone che andavano a Londra, per esempio, è conosciuto, che appunto pensavano di poter ancora andare con la carta d'identità quando il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea, ecco che questo non è più possibile. E adesso più recentemente l'autorizzazione di viaggio elettronica, quindi bisogna veramente fare attenzione a questi aspetti, perché se non si hanno le cose in regola, diciamo, e viene rifiutato l'imbarco, non si ha diritto ad un rimborso, la responsabilità è del consumatore in questo caso.
Ecco, qualcuno ci scrive: avete detto che la compagnia aerea deve provvedere a pasti e bevande adeguati ai tempi d'attesa, a me è successo parecchie volte di avere lunghi ritardi, ma nessuno ha mai proposto un buono, una bibita, un pasto. Cosa bisogna fare? Bisogna farsi avanti da soli?
Allora, di per sé dovrebbe essere già la compagnia aerea che propone delle soluzioni di questo tipo. Ricordo che appunto i ritardi, soltanto i ritardi superiori alle 3 ore fanno testo. Ci si può, in caso di... il primo step, diciamo, in caso di reclami è quello di rivolgersi direttamente alla compagnia aerea. Hanno dei moduli di contatto sui loro siti, hanno degli indirizzi mail, dei numeri di telefono, e questo è il primo passo. Nei casi in cui non si riceve una risposta soddisfacente, o magari non si riceve anche, neanche una risposta del tutto, perché siamo a conoscenza che a volte non arriva una risposta, e lo step successivo è quello di presentare un reclamo all'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile. Nel caso di un ritardo e della, diciamo, del fatto che non venga proposto del cibo, non è che questo in seguito darà probabilmente diritto ad un risarcimento, però vale comunque la pena segnalare quella che è stata una mancanza. Però ecco, di base a partire dalle 3 ore questo dovrebbe essere garantito.
Luciano ci scrive: buongiorno, per evitare inutili problemi basta affidarsi a un'agenzia viaggi, per qualsiasi situazione basta fare un solo numero di telefono e loro si occupano di tutto. Effettivamente l'assistenza di questi professionisti è sempre molto preziosa.
Diciamo che soprattutto per certi tipi di viaggi, magari anche in paesi lontani, magari in paesi molto diversi, paesi del terzo mondo, l'agenzia può, anche se al giorno d'oggi appunto l'idea è di cercare di fare tutto da sé, l'agenzia può ancora avere molto senso. Il fatto, come diceva questo ascoltatore, di essere seguiti e di avere una possibilità di contatto anche in caso di problemi è sicuramente utile, ma anche proprio organizzare un viaggio che funzioni magari appunto in contesti completamente diversi. Magari per altri viaggi appunto più vicini, per esempio in Europa, può avere meno senso. Però anche nel caso delle agenzie quello che occorre dire è che bisogna comunque guardare le condizioni generali, non dare per scontato insomma di avere diritto, come dire, a tutto tra virgolette, nel senso che noi abbiamo anche avuto i casi di persone che erano convinte di avere, che fossero stati violati dei loro diritti, ma poi quando si andava a guardare le condizioni generali di contratto dell'agenzia in realtà tutto era stato fatto come era scritto. E anche confrontare le offerte delle differenti agenzie, ecco, questo è un consiglio che mi sento di dare, perché i prezzi possono veramente cambiare, vale la pena magari prendersi il tempo di confrontarne almeno un paio.
Noi abbiamo chiesto agli ascoltatori, oltre di porre domande, anche magari di scriverci qualche consiglio. È il caso di un ascoltatore che ci dice: buongiorno, forse l'avete già detto, ricordo che bisogna scrivere il nome completo quando si fa una prenotazione per i biglietti aerei, quindi eventualmente anche un secondo, un terzo nome, e bisogna scrivere tutto sul biglietto, altrimenti niente imbarco. Ho visto dei casi simili.
Allora, no, come Axi non so se ci è capitato, però io a livello personale conosco una persona che non ha potuto partire per questo motivo, non ha inserito il suo secondo nome e quindi ecco che non c'era la certezza che fosse veramente lui, insomma, il viaggiatore. Quindi sì, bisogna assolutamente fare attenzione anche a questo aspetto, il nome deve essere messo in maniera completa, corretta, altrimenti possono insorgere dei problemi, fino anche addirittura può essere rifiutato l'accesso al volo.
Confermo, ho assistito anch'io a un caso del genere, il nome scritto sul documento deve essere perfettamente quello, quindi attenzione, perché magari delle persone sulla carta d'identità mettono solamente nome e cognome, poi sul passaporto si dimenticano che era tutto scritto con anche eventuali secondi nomi, ecco, è molto importante. Qualcuno ci chiede se i casi di overbooking appunto vanno considerati come degli annullamenti, come dei ritardi. Ci dice: io negli Stati Uniti sono rimasto a terra, mi hanno giustificato che c'era overbooking, sono però stato messo sul aereo successivo 4 ore dopo.
Allora, l'overbooking è da considerarsi come un annullamento, quindi a tutti gli effetti valgono gli stessi diritti che si hanno nel caso dell'annullamento di un volo. Si utilizza questo termine, ma in fondo è per chi si trova in questa situazione equivale all'annullamento del volo, quindi valgono gli stessi diritti. Magari una cosa che non ho detto prima: bisogna fare attenzione al fatto che la compagnia aerea non è però responsabile di eventuali, come dire, perdite a cascata che si generano per il consumatore, perché un certo volo viene annullato e magari il consumatore aveva riservato tutta una serie di altre cose che deve poi a sua volta annullare. Ecco, questo non dà diritto ad un rimborso da parte della compagnia aerea. La compagnia aerea deve certo pagare un alloggio nel caso che bisogna restare una notte in più, rimborsare eventualmente parzialmente o totalmente il prezzo del biglietto, ma non ha nessun obbligo per quanto riguarda altre conseguenze indirette. Per questo motivo mi sento di dire che la possibilità di annullare gli alloggi deve essere valutata attentamente. Molto spesso viene permesso, per esempio, di prenotare un hotel a un prezzo magari leggermente più basso, però non c'è possibilità di annullamento. Bisogna fare attenzione e essere coscienti del fatto che, per esempio, se ci fossero problemi con il volo, ecco che quei soldi saranno persi.
Ecco, penso di aver capito che cosa intendi. Se non parto perché il mio volo viene annullato, nessuno risponderà la notte persa in albergo, il taxi che mi aspettava in aeroporto per portarmi in città e altre prenotazioni correlate.
O magari anche un altro mezzo di trasporto che doveva essere preso per via... Tutto era calcolato, no? Bisognava arrivare con quel volo che avrebbe permesso di prendere un altro mezzo di trasporto. Ecco che questo... è un problema che non riguarda la compagnia aerea.
È anche vero però che quando si riservano gli alberghi sui portali si può, anche se c'è una cancellazione gratuita, e comunque fino a 8 ore prima dell'arrivo, quindi se io volo in Europa e quindi arrivo il giorno stesso, non sono comunque nei termini per poter cancellare, anche se avevo scelto questo.
Diciamo che dipende, nel senso che ne ho già viste di diversi tipi. Ci sono anche in alcuni casi in cui non si può già più annullare diversi giorni prima della partenza, e questo chiaramente è un annullamento molto meno utile. Però invece ci sono casi in cui fino al giorno stesso si può annullare. Non penso che ci sia una regola precisa sul fatto che necessariamente alcune ore prima decade questo diritto. Penso che in alcuni casi in realtà si può annullare letteralmente fino all'ultimo momento.
Ci ascoltiamo Call Me Maybe e poi torniamo a parlare di diritti dei consumatori.
Call me maybe.
Oggi alla consulenza stiamo parlando dei diritti dei viaggiatori. Nostro ospite Ivan Campari, redattore responsabile della Borsa della Spesa, il mensile dell'AXI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Stiamo parlando in particolare di problematiche in questo momento che potrebbero sorgere con i voli. Sempre più persone scelgono delle mete lontane per le proprie vacanze e quindi ogni tanto diciamo il problema, l'inghippo è dietro l'angolo, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, lo sappiamo, tra scioperi, ritardi, bisogna insomma armarsi anche di tanta pazienza. Che cosa succede per esempio proprio nel caso degli scioperi? Come viene considerato questo caso dalla compagnia aerea?
Tendenzialmente sono circostanze eccezionali. Bisogna poi anche vedere di cosa stiamo parlando, di un ritardo, di un annullamento vero e proprio, però di solito sono circostanze eccezionali.
Beh, non succede di rado comunque, soprattutto se si ha scaricato anche l'app sul telefonino della compagnia aerea, di ricevere addirittura, se si fa capo ad un volo charter, quello organizzato apposta per la partenza verso le mete balneari abbinate ad un albergo già prenotato, appunto, di avere annullamenti oppure ritardi addirittura di tantissime ore, anche perché è una procedura abbastanza frequente per tentare di rispettare gli orari delle compagnie di bandiera. Gli aerei che vengono più frequentemente spostati sono le low cost oppure i voli charter.
Questo ha senso, come non so se sia veramente così, ma ha senso. E diciamo che quello che è importante è informarsi bene in questi casi prima ancora di partire su quali sono le possibilità. Per esperienza personale posso dire che a volte vengono proposte delle soluzioni alternative, magari già con qualche giorno di anticipo, perché di fatto questi scioperi vengono comunque già annunciati prima.
Ecco, se i ritardi invece riguardano i passeggeri, se sono io cliente ad arrivare in ritardo, che cosa succede? Posso in qualche modo, se ho un buon motivo, farlo valere con delle giustificazioni, oppure viene sempre considerata una mia colpa e non ho diritto a nessun tipo di rimborso?
Allora, ahimè, nel caso del ritardo la responsabilità è del consumatore. Se non si è al gate al momento della partenza e l'aereo parte, non si ha diritto ad un rimborso indipendentemente dalle ragioni. Quindi rientra un po' in quello che dicevamo prima sull'avere i documenti di viaggio validi, eccetera. Anche essere in orario è lo stesso discorso.
Problemi bagagli, a chi non è capitato di avere un po' di ansia quando è il momento di scendere, vedere questi nastri trasportatori e pensare speriamo che la mia valigia arrivi, è un po' il terrore del passeggero, il bagaglio che non arriva.
Sì, penso che è un pensiero che capita un po' a tutti. Allora, anche per quanto riguarda, diciamo, la perdita, ma anche il danneggiamento dei bagagli oppure il ritardo nella consegna dei bagagli, possono esserci varie forme di risarcimento nei confronti dei passeggeri, però appunto, come dicevo prima, è una situazione molto complessa, diversificata, perché può variare a seconda della politica delle varie compagnie aeree. Quello che si può dire è prima di tutto che bisogna conservare la ricevuta relativa al bagaglio, questo è molto importante. Magari si può anche fare una foto al proprio bagaglio prima di imbarcarlo e poi è importante segnalare tempestivamente qualsiasi tipo di problema in modo da mettere subito in atto le ricerche nel caso che il bagaglio non si sa dov'è oppure ecco, se c'è stato un danneggiamento, una prova fotografica e fare subito una segnalazione. Come dicevo prima, nel caso del trasporto di oggetti di valore io consiglio comunque una copertura assicurativa. E come abbiamo già menzionato, nel caso di problemi, alla fine comunque il primo step è quello di rivolgersi alla compagnia aerea, provare a trovare una soluzione, ma se una soluzione non è possibile ci si può rivolgere all'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, per vedere come procedere. Una cosa anche che mi sento di dire è che se si torna a casa, è un volo di ritorno e c'è un ritardo nella consegna dei bagagli, questo non dà gli stessi diritti che durante le vacanze. Mi spiego meglio, io posso avere diritto di dovermi, nel senso, comprare dei vestiti o altre cose che avevo nel bagaglio e che mi servono per durante le vacanze e farmeli rimborsare in seguito. Ovviamente questo diritto non c'è nel caso del volo di ritorno, perché io tornando a casa non ho questo problema. Lo specifico perché abbiamo avuto un paio di casi in cui c'era una confusione su questo tema. C'erano persone che erano convinte di avere il diritto di farsi rimborsare l'acquisto di cose che erano contenute nel bagaglio, anche se in realtà era un volo di ritorno e non è così.
Ma in questo caso chi paga? La compagnia che ha perso il bagaglio o l'assicurazione che ho fatto sul mio bagaglio?
Non lo so, dovrei informarmi su questo argomento perché penso anche che possa dipendere da caso a caso. Siccome questo capitolo dei bagagli è molto legato alle politiche di ogni compagnia, penso che possa dipendere. Ecco, l'assicurazione potrebbe anche essere qualcosa che magari entra in gioco nel momento in cui la compagnia invece non mi copre su qualcosa, però magari io sono ancora più coperto grazie all'assicurazione e anche quello è un fattore da tenere in considerazione.
Qualcuno ci scrive: attenzione, vorrei parlarvi della mia esperienza. Io ho trovato la mia valigia completamente spaccata in due. Quando sono uscito dal gate e ormai fuori, sono andata al bancone della compagnia per reclamare, mi hanno detto che avrei dovuto cercare il bancone all'interno dell'area. Una volta uscito non potevo più dimostrare che il bagaglio è stato rotto.
Sono scettico su questa risposta che è stata data. Molto spesso vengono anche date delle risposte appunto ai consumatori nel tentativo ovviamente di liquidarli, no? È per quello che è importante comunque insistere nel cercare di far valere i propri diritti, se caso anche rivolgendosi all'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, perché insomma a volte sembra che non si può fare niente, che non si ha più diritto a una certa cosa, ma poi quando si vanno a guardare veramente le condizioni, le norme, non sempre è così. Bisogna vedere caso per caso.
Quindi non accontentarsi della prima risposta, insomma.
No.
Ecco, qualcun altro ci segnala che, visto che sono state rotte le ruote della sua valigia, una volta arrivato a casa ha contattato l'assicurazione viaggio, ma anche in questo caso gli è stato detto che non esiste copertura del danneggiamento al bagaglio. Vi risulta?
Penso che dipende dall'assicurazione, nel senso che chiaramente bisogna guardare le condizioni della propria assicurazione. Fra l'altro, questo mi ricorda un'altra cosa, bisogna anche fare attenzione al fatto che la propria polizza copra il paese, la zona del mondo in cui ci si reca, perché ci sono alcune polizze assicurative che coprono in alcune aree del mondo e non in altre. E anche questa è una cosa che magari molte persone danno per scontata, pensano che la copertura è uguale indipendentemente da dove si va, ma non è sempre così.
Non tutti si spostano in aereo. Veniamo ai problemi con chi si sposta, per esempio, con il treno.
Sì, sui treni magari diciamo che anche qua, in caso di ritardi, ci sono dei rimborsi stabiliti. Adesso mi riferisco ai paesi confinanti, quindi Germania, Austria, Francia, Italia, oltre che alla Svizzera, perché le norme sono più o meno armonizzate su questo punto. Un ritardo di almeno 60 minuti dà diritto ad un rimborso del 25% del prezzo del biglietto, mentre un ritardo di 120 minuti o oltre dà diritto a un 50% un rimborso del 50% del prezzo del biglietto. Il modo per richiedere questo rimborso può variare, ma tendenzialmente le compagnie hanno, nel nostro caso in Svizzera per esempio le FFS, hanno dei moduli di domanda sui rispettivi siti internet per richiedere questi rimborsi. Chi ha un abbonamento, perché spesso viene, sì, ma se io viene chiesto, ma se io ho un abbonamento come faccio? In caso di ritardo, a partire da un'ora, può essere rimborsato il valore giornaliero dell'abbonamento. Quindi, diciamo, diviso per 365. Adesso pensavo a un abbonamento annuale, ovviamente ci sono anche abbonamenti che possono essere mensili e così via. C'è un sito utile, fra l'altro, a questo proposito, che è swisspass.ch/diritti dei viaggiatori, che informa proprio sui diritti dei viaggiatori anche nel caso dei treni. Una cosa che vale la pena sottolineare è che anche nel caso della cancellazione dei treni deve essere proposto un trasporto alternativo ai passeggeri che rimangono bloccati da qualche parte. E quindi anche qua questo dopo ricade sulla compagnia, insomma, che potrebbero essere le FFS, ma non per forza. E in tal proposito fa testo dove si acquista il biglietto tendenzialmente. Quindi se io acquisto un biglietto per andare in Germania con la Deutsche Bahn, ecco che mi dovrò rivolgere alla Deutsche Bahn e non alle FFS. Quindi bisogna poi sempre ovviamente interfacciarsi con la compagnia presso la quale si è acquistato il biglietto.
Però molto spesso si può fare delle prenotazioni in treno che partono dalla Svizzera proprio con le FFS con destinazione europea. In questo caso?
In questo caso le FFS sono il nostro interlocutore.
E se invece io partendo mi accorgo che qualcosa non corrisponde alla prenotazione, non so, la carrozza prenotata del treno notturno per esempio non è disponibile, il posto a volte succede che non è stato riservato, trovo sedute altre persone, che cosa devo fare?
Beh, devo rivolgermi al personale del treno e ho la possibilità di annullare il viaggio se lo desidero, ottenere un rimborso completo o magari appunto mi verrà fatta una proposta alternativa che posso decidere di accettare, però in ogni caso ho anche diritto di annullare il viaggio. Per esempio appunto non c'è il posto il tipo di posto che avevo prenotato e dovrei accettare un posto diverso, ecco, non sono tenuto ad accettarlo.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, io tempo fa avevo regalato un buono viaggio al mio compagno, l'agenzia viaggi però è fallita, quindi ho perso i soldi o posso fare qualche cosa?
Allora, in un caso così consiglierei di rivolgersi al nostro servizio infoconsumi, perché qua dopo si entra appunto nei procedimenti giuridici, bisogna vedere la situazione. Però è chiaro che in caso di fallimento sarà in ogni caso difficile avere rimborsi in tempi rapidi e poi bisognerà vedere.
Per quello che riguarda invece le prenotazioni, abbiamo parlato dei mezzi di trasporto, quindi aerei abbastanza lungamente, treni, ci sono evidentemente poi gli alberghi da prenotare, quindi la maggior parte delle persone al giorno d'oggi si affida a questi siti di prenotazione. Il vostro consiglio è sempre quello, innanzitutto, di guardare e leggere molto attentamente le recensioni.
Allora, sicuramente sì, le recensioni sono utili, magari anche non andare su piattaforme, come dire, sconosciute, o se si va su queste piattaforme essere un po' più prudenti. Le recensioni chiaramente hanno valore soprattutto se sono lasciate da utenti verificati, perché faccio un esempio, su Google per esempio si possono lasciare le recensioni, ma chiunque può scrivere una recensione, non c'è nessun tipo di controllo. Potrebbe anche essere, non lo so, il proprietario dell'albergo o del ristorante che scrive la recensione, o magari qualcuno che in quell'albergo non c'è mai andato. Mentre su Booking soltanto le persone che sono veramente andate in un determinato albergo possono lasciare una recensione per quell'albergo, e si tratta di persone che si sono registrate sulla piattaforma, hanno dovuto mettere i loro dati, e quindi ecco che sono delle recensioni già più affidabili. Vale comunque sempre la pena dire che le recensioni online non sono una garanzia di affidabilità, soprattutto appunto in quelle piattaforme aperte dove non c'è controllo e chiunque può lasciare una recensione. Bisogna cercare di farsi un'idea il più possibile e informarsi il più possibile prima di prenotare. Poi chi trova appunto una piattaforma che funziona per lui o per lei e dopo diventa un po' quasi una routine, ci si può affidare di più. Quando ci si interfaccia con qualcuno di nuovo, magari un po' più di prudenza per vedere insomma come va.
Come sempre il passaparola è bene parlarne con amici, colleghi, farsi raccontare le esperienze fatte. Se conoscete qualche grande viaggiatore, chiedete lui dove si orienta, quali siti usa, sicuramente può dare qualche buon consiglio. È anche sempre importante confrontare, ci sono delle enormi differenze di prezzo.
Sì, vale la pena prendersi il tempo e fare anche quel piccolo sforzo per fare dei confronti. Molto spesso si può effettivamente risparmiare parecchio, e poi magari appunto si possono anche scoprire dei piccoli inghippi, per esempio vedendo un po' di recensioni, o ci si rende conto che magari c'è qualche rischio. Quindi assolutamente prendersi il tempo, soprattutto se si fa tutto da soli, per insomma essere sicuri di non prendere delle fregature.
Beh, diciamo che comunque succede, io ho prenotato sul portale, arrivo, l'albergo non era come me l'aspettavo, le foto non corrispondono, i servizi descritti non vengono dati. Che cosa posso fare?
Allora, una cosa che bisogna distinguere prima di tutto se siamo proprio nell'illegalità o se siamo o no, perché cioè, ci sono anche le vere e proprie truffe, nel senso adesso è da un po' di tempo che mi sembra le cose siano migliorate, ma fino anche a qualche anno fa avevamo comunque diverse segnalazioni di persone che prenotavano appartamenti su Airbnb e poi questo appartamento proprio non esisteva, oppure insomma erano delle vere e proprie truffe. In quel caso bisogna fare una denuncia, bisogna rivolgersi alla polizia. E ovviamente bisogna anche segnalarlo a Airbnb se o comunque alla piattaforma di riferimento affinché possa prendere i giusti provvedimenti.
Ma prende dei provvedimenti o, essendo la piattaforma che mi ha comunque venduto un servizio, è responsabile di quanto mi ha venduto?
Allora, se io per esempio segnalo a Booking che c'è un problema con un alloggio, dicevi prima le fotografie non corrispondono e così via, il primo step è sicuramente segnalare a Booking, perché quest'ultima potrà poi anche valutare di darmi un rimborso o una proposta alternativa, oltre ovviamente a prendere dei provvedimenti affinché altri consumatori non siano ingannati a loro volta in futuro. Comunque le piattaforme hanno la possibilità di darci insomma supporto in tutti i sensi e anche di proporci delle soluzioni alternative, quindi sono il primo interlocutore. Se io riservo tramite Booking o tramite Airbnb o tramite un'altra piattaforma, il primo interlocutore è la piattaforma stessa.
Quindi un buon consiglio potrebbe essere quello di fare riferimento comunque a piattaforme grosse, importanti, note, ma soprattutto che abbiano un servizio clienti con dei numeri chiari, che siano raggiungibili veramente, non che certi numeri siano solamente specchietti per le allodole. Quando si cerca magari in internet ed escono siti strani, mai visti, è bene andare a cercare anche recensioni, vedere se sono affidabili.
Sì, assolutamente, e effettivamente danno più garanzie quelle piattaforme anche importanti che abbiamo già citato, che bene o male si sa che comunque un servizio clienti c'è, che comunque ci sarà qualcuno che ci ascolta. Ovviamente se si riserva direttamente, adesso penso a un alloggio presso una struttura, in quel caso l'interlocutore è invece la struttura direttamente. E quello che può essere interessante nel caso della piattaforma è che appunto può essere un intermediario che in questo caso può magari anche fare comodo al consumatore se in caso di problemi di un alloggio che non soddisfa le aspettative. Non di rado capita che le piattaforme prendano la parte dei consumatori anche e dicano no, effettivamente questo alloggio non va bene, e concedano un rimborso, diano la possibilità alternativa.
Esistono anche delle piattaforme di confronto che sono tra virgolette super partes, che non hanno loro un introito, ma vanno a cercare lo stesso albergo su diverse piattaforme che a loro volta offrono il servizio e segnalano dove è più conveniente, per esempio.
Sì, un po' come avviene anche per i voli, quindi con Skyscanner per esempio. Sicuramente è interessante utilizzare le piattaforme in questo modo per confrontare i prezzi. Poi nel caso dei voli noi consigliamo in un secondo momento dopo di riservare direttamente con la compagnia aerea, però sì, la possibilità di confrontare con un colpo d'occhio molti prezzi diversi può essere uno strumento molto utile per i consumatori.
Beh, l'unico consiglio finale che possiamo dare è di fare molta attenzione se si tratta davvero di una piattaforma di confronto oppure una che poi vende il servizio, anche perché non sono pochi i consumatori che hanno segnalato: io ho pagato il biglietto aereo, non mi è mai arrivato, insomma.
Sì, se si tratta veramente di qualcuno super partes, diciamo, oppure no, ecco.
Grazie mille Ivan Campari per tutti questi consigli. Ripeto, non volevamo spaventarvi, ma rendervi un pochettino attenti, perché la truffa è sempre lì pronta dietro l'angolo. Noi vi auguriamo comunque, beh, innanzitutto buona giornata per oggi, ma di trascorrere delle meravigliose vacanze senza nessun problema. Ci sentiamo domani.